Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Negli Stati Uniti Facebook dovrà difendersi in tribunale dall'accusa, mossa da alcuni utenti dell'Illinois, di aver violato la privacy raccogliendo e usando in modo illecito i dati biometrici delle persone. In particolare il riconoscimento facciale che serve a taggare chi viene immortalato nelle foto pubblicate sul social. Un tribunale californiano ha infatti respinto la richiesta di rigettare il caso avanzata dai legali della compagnia. Il problema non riguarda l'Unione Europea, dove Facebook nel 2012 ha dovuto disabilitare il riconoscimento facciale per venire incontro alle riserve della Commissione irlandese per la protezione dei dati personali. Sotto accusa negli USA è il sistema di tag delle foto che violerebbe la privacy degli utenti creando una sorta di impronta del volto, cioè delle rappresentazioni geometriche delle facce della gente senza avere un esplicito consenso a farlo. Sebbene Facebook nei termini di servizio spieghi di essere legato solo alle leggi della California e a quelle federali, per il giudice la compagnia deve rispondere anche al Biometric Information Privacy Act dell'Illinois che proibisce la raccolta di dati biometrici e quindi il caso giudiziario può andare avanti. La sorte è la stessa toccata a Google che a marzo è stata colpita da un'accusa simile per il suo servizio foto, anche questo in contrasto con la legge dell'Illinois. Il mercato dei dispositivi indossabili, giovane e in crescita, sembra trovare terreno fertile in Italia, stando agli analisti di Kantar. A fine marzo un italiano su 10 aveva al polso uno smartwatch o una smartband, un tasso di penetrazione doppio rispetto a paesi come Francia e Germania, e in linea con quanto avviene in USA. In base ai dati, gli orologi con cui controllare lo smartphone o i braccialetti per monitorare l'attività fisica sono in possesso del 10,3% degli italiani. In Europa la diffusione dei gadget indossabili si ferma al 4,6% in Francia, al 5,4% in Germania e al 7,9% in Gran Bretagna. Nel complesso, la media dei quattro mercati europei considerati è del 6,6%. Quasi la metà rispetto al 12,2% degli Stati Uniti. Tra USA e UE la differenza non è solo quantitativa, ma anche qualitativa, tra chi possiede un dispositivo indossabile. Oltre 3 statunitensi su 4, 77%, hanno un bracciale per il fitness, con gli orologi intelligenti che si fermano al 23%. In Europa, invece, trainano gli smartwatch, che rappresentano il 55% delle vendite totali. I bracciali di Fitbit sono in pole position con il 18% del mercato UE, seguiti dall'Apple Watch al 14% e dai dispositivi di Samsung all'11,6%. Se le smart band sono un dispositivo che si aggiunge, gli smartwatch acquistati sono andati a sostituire l'orologio tradizionale al polso degli europei nel 39% dei casi, percentuale che sfiora il 50% per l'Apple Watch. Più piccolo, più veloce, più economico. Per decenni l'industria informatica e non solo ha fatto affidamento sul fatto che il prossimo microprocessore avrebbe avuto queste caratteristiche. Secondo quella che viene conosciuta come la legge di Moore, ma l'Institute of Electrical and Electronics Engineers, l'IE, la più grande associazione mondiale di ingegneri elettrici ed elettronici, ha deciso che la tecnologia dei computer ha bisogno di un nuovo sistema di previsione che consenta un più ampio spazio di manovra e ha annunciato che creerà una nuova roadmap internazionale per i dispositivi e sistemi elettronici. L'annuncio arriva dopo quasi un anno del lancio International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS) versione 2.0, iniziativa internazionale voluta dagli industriali dei semiconduttori di USA, Europa, Giappone, Corea del Sud e Taiwan per definire appunto le strategie future per la produzione di tecnologie elettroniche sempre più avanzate, efficaci e contenute nei costi e delle loro relative applicazioni. La prima versione dell'ITRS, avviata nel 2012, ha continuato ad avere come pulsione primaria l'enunciato fatto nel 1965 da Gordon Moore, uno dei fondatori di Intel, il colosso americano dei semiconduttori, secondo cui la potenza di un microcircuito, ovvero il numero di transistori che formano un chip, raddoppia ogni 18 mesi. In effetti la prima legge di Moore, ce n'è una seconda che riguarda i sistemi di larga scala, in 51 anni si è rivelata anche più conservativa rispetto all'effettivo progresso dei microprocessori. Per fare un esempio, l'iPad 2 nel 2011 aveva una potenza superiore al supercomputer Cry 2 di 30 anni prima, che tra l'altro era grande quanto un frigorifero. E l'ultimo iPad di quest'anno è diverse volte più potente del modello di 5 anni fa. Mamma mia, ma fatemi leggere qualcosa di più interessante.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.